Il seguente insegnamento è di Pastore Marco De Felice. Per più informazioni visita www.veravita.org. www.veravita.org. Buon ascolto. Buonasera a tutti. Wow, iniziamo. E prima di iniziare vorrei chiedere a Dio di accompagnarci. Perché stiamo a fare una cosa che umanamente non è possibile. Come può una mente finita, limitata, comprendere un Dio infinito? Come può una persona nata, io sono il più vecchio qua, ho 55 anni. Ah, scusami, non sono il più vecchio qua, siamo i più vecchi. E come può una persona nata 55, 85 anni fa comprendere l'eternità? Cioè l'eternità, che il concetto, io non riesco a concepire 6 miliardi di persone, è un numero, ma se mi trovo con 100 persone non posso più seguire, non posso seguire i dettagli di 5 amici, stretti, proprio seguire i dettagli. Quando arriviamo a 20 o 30 persone, sì, qualche avvenimento grande, ma seguire i dettagli, ma neanche per sogno, neanche per scherzo. E non riesco a seguire i dettagli di Serena. E io ho lo studio in casa. Figuriamoci 1000 persone, figuriamoci 6 miliardi. Eppure dice che Dio gestisce quanti capelli ci sono sulla testa di ogni persona. Allora, un Dio così è infinito, ma è infinito, scusa, il mondo. Quanto grande è il mondo? E il mondo è un punto nell'universo. Allora, stiamo per intraprendere una cosa immensa e abbiamo bisogno di Dio. Allora, voglio fermarmi e chiedere aiuto, poi andiamo. Signore, nostro Creatore, nostro Signore, anche se non di natura non ti conosciamo, abbiamo 1000 idee su di te, ma sono idee inventate da noi. Noi vogliamo fermarci stasera per ascoltare te. Tu ci dai la tua parola e nei secoli tanti hanno cercato di distruggere la tua parola, hanno cercato di modificare la tua parola, hanno cercato di almeno tenere lontano dalle persone, ma non hanno mai potuto, perché tu vuoi rivelarti a noi e ci hai dato la tua parola e poi Gesù Cristo è venuto proprio per rivelarti a noi. E ti prego stasera di aprirci gli occhi, aprirci il cuore a comprendere qualcosa di più di chi sei. Per lo scopo non di sapere, ma per lo scopo di arrivare al punto di essere riconciliati e avere un rapporto vivente per te che dura tutta la vita e tutta l'eternità. Io so di aver bisogno della tua guida, del tuo aiuto. E so che ogni ascoltatore ha bisogno, quindi chiedo il tuo aiuto e ti chiedo questo per mezzo del mio Signore Gesù Cristo. Grazie Padre. Amen. Allora, voi vecchi, vecchi nel senso di che siete qui da tempo, 2 settimane, aiutate i nuovi e faccio delle domande. E, ok, abbiamo letto Genesi 1. In cui abbiamo letto della creazione. Allora io ho fatto liceo scientifico e da quel punto ho fatto tanti corsi, ho letto tanti libri, articoli su amo la scienza. E anche oggi ho letto un articolo in un giornale in internet che nuove scoperte cambiano l'idea che avevano di questo e di quell'altro. E io alla mia età sono grande abbastanza da quando ho fatto il liceo, che era negli anni 69-70, quegli anni lì, 71-72, che adesso una marea di cose che erano nei nostri libri non ci sono più, perché non è più valido. Lì non erano teorie, erano fatti, ma adesso no, sono riconosciuti di essere sbagliati. Ma scusate, un fatto non cambia. Era scritto che l'acqua bolle a 100 gradi a livello del mare, e ancora è scritto che l'acqua bolle a 100 gradi a livello del mare. Quello è un fatto. Ma c'erano cose scritte, per esempio sull'evoluzione, su questo qui, che erano fatti che adesso sono assolutamente smentiti perché, ah no, si sa che non era così. E dopo 15 anni altre cose che adesso non vengono smentite, e anche oggi, ma ogni settimana, perché vado in cerca di questi articoli che mi interessa l'argomento, allora chi non segue molto pensa che quello che viene dichiarato come scienza è valida, perché non va a scoprire. Ma quando vai a scoprire dice, oh, guardi questo libro che ha 20 anni e quante cose oggi vengono negate, ma quelli di oggi verranno negati fra un altro 20 anni. Perché sono teorie. Abbiamo letto della creazione e qualcuno si ricorda, ma chi ha scritto questo? E come sapeva quello che è successo quando non c'erano persone? Qualcuno si ricorda la risposta? No, tu ti ricordi? Chi ha scritto? A chi però? A Mosè? E in che senso? Come sapeva Mosè quello che Dio ha fatto quando ha creato il mondo? Qualcuno si ricorda? È stato 40 giorni con Dio sopra Monte Sinai. È stato 40 giorni senza mangiare o bere, che di solito uno morirebbe. E quando è sceso, ha dovuto portare un velo sopra la faccia. Perché? È sceso, c'erano gli israeliti nel deserto e lui è sceso e loro hanno detto: copriti, copriti. E cosa c'era con la sua faccia che doveva coprirsi? Poi man mano è andato via. Però qualcuno si ricorda? Aveva, sì, la sua faccia brillava di luce. Essendo stato nella presenza di Dio, avete mai visto quel tipo di orologi di notte che se tu li metti nella luce, assorbono luce e poi fanno luce? E la gente non poteva sopportare questa luce e ha portato per qualche, non so quanto tempo, ha detto per un po' di tempo, un velo sopra la faccia per proteggere gli altri da questa luce che poi è svanito, svanita. Quindi, Mosè che è stato con Dio, Dio gli ha spiegato la creazione. Allora, Dio era testimone oculare, l'ha fatto lui. Ok, in pochissime parole, nella creazione, che mezzo ha usato Dio per creare? Che mezzo ha usato? Ha dato la parola. Sia la luce, sia questo, siano piante, ci siano pesci, e con la parola le cose furono così. Non ha fatto, ha detto. Allora, voglio correre in avanti. Chi ha letto un po' dei Vangeli, e Gesù Cristo, che è Dio, era in una barca, addormentato. E sui discepoli c'era una tempesta terribile sul lago di Galilea. Ci sono stato 35-6 anni fa, ed è un lago grande, circondato da colline, e ogni tanto questo vento viene giù e fa onde terribili. Sei stato anche tu? Hai visto, eh? È pazzesco. Pomeriggio. Che piatte come uno specchio. E poi arrivano queste onde. E i discepoli in mezzo a una piccola barca hanno svegliato Gesù dicendo: Signore, Signore, non ti importa che stiamo morendo? E lui si alza e si sveglia e lui dice a loro: Perché non avete fede? Cioè, non avete capito chi sono? Perché non avete fede? Lui rimprovera loro per la mancanza di fede e poi lui dice. Ah, dice al vento, alle onde, taci! E subito fu calma, bonaccio, al punto che i discepoli cominciavano a tremare. Hanno detto: chi è lui? Chi è lui? Che con una parola la natura l'ubbidisce. C'è mai stato un uomo nella storia, qualche faraone, qualche re, Napoleone, Alessandro Magno, c'è mai stato un uomo nella storia del mondo che con una parola poteva comandare la natura? È mai stato un uomo capace a comandare così? E Gesù è Dio. E quello che Dio ha fatto alla creazione, Gesù ha fatto quando era sulla terra per ricordare loro chi è Dio. Quindi, cosa vediamo? Che attributo vediamo di un Dio che con una parola quello che dice succede? Che cosa vediamo lì? Vediamo sovranità. E due cose che vanno insieme sempre. Sovranità era proprio una delle cose che ho scritto, e l'altro sarebbe perché non c'è sovranità se non c'è anche potenza. Perché se non hai potenza non puoi essere sovrano. Nulla ostacola Dio. Nulla ostacola Dio. Vi leggo un pezzo che amo, che per me è di grande, come si posso dire, consolo. Dio, chi è stato salvato da Dio, è stato eletto secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua propria volontà. Sono tante parole, ma cosa ne vogliono dire? Vuol dire tutto quello che Dio decide, lui fa. Allora, noi non siamo così. Noi non possiamo fare tutto quello che decidiamo. Io decido di fare una cosa e la macchina viene danneggiata e non posso andare avanti. O ho una gomma bucata o faccio un infarto. Io facendo la doccia, io penso nella doccia e facendo la doccia 2 settimane fa o tre ho pensato, sai, ci sono le forze speciali nella militare americana che sono ragazzi forti, in gamba, hanno tante capacità, no? Perché l'addestramento lì è duro. E tu immagini questo tizio, un gruppo di 10 di loro, fortissimo, capace in tanti modi, armati, capace con le mani, e arriva un aneurisma nel cervello. Cosa può fare? No, cioè, lui cade e non può fare nulla. Cioè, gli uomini più forti sono estremamente limitati. E vi leggo un altro pezzo che parla di una cosa che Dio dice di se stesso, ecco 46, e in Isaia, e questo Dio dice per aiutarci a capire chi è. E aspetta, 10, 11, ecco. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncia la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Dio annuncia quello che farà per mostrarci chi è. Se io dicessi fra 5 anni farò esattamente quello, esattamente in de modo dettagliato, grandi cose. Sai, non è detto che io sarò in vita fra 5 anni. E non è detto che non ci saranno situazioni, problemi che possono ostacolarmi, ma Dio fa da migliaia di anni in modo che quando succedono, sì, Lui è sovrano. Quello che dice avviene. E questo è importante capire perché Lui dice cose del nostro futuro. E vedendo quello che ha detto nel passato, che tutto è avvenuto, posso dire, ah, allora quello che dice dal futuro avverrà. E non sto un po' sfiando, ma la Bibbia è piena di. Vi faccio una domanda dalla Bibbia. Quanti di voi avete letto e studiato a fondo la Bibbia nella vostra vita? Prima di adesso. Ok. Benissimo. Allora, è giusto chiedersi, ma scusami, non ci sono tanti libri sacri nel mondo? Perché dobbiamo dire che questo è vero? Cioè, scusami, ogni religione ha il suo libro e chi siamo noi a dire che questa è quella giusta? In breve, un mini corso di 2 minuti, la Bibbia è l'unico libro sacro, cosiddetto sacro, che ha le confermi. Vi spiego. Maomet ha scritto il Corano, ok? Maomet, 600 anni dopo la Bibbia, preso tanti pezzi dalla Bibbia, ma poi ha inventato una marea di altre cose. Maomet dice: un angelo di Dio mi è apparso e mi ha dettato il Corano. Ma basta, lo dice lui. Allora, Andrea potrebbe andare domani in piazza, non so dove abiti tu, che paese. Benissimo, potrebbe andare in piazza, mettersi lì: Dio mi ha parlato ieri sera, venite ad ascoltare. E ci sarebbero alcuni che direbbero: oh, cosa ti ha detto? Ma io vorrei dire, ma scusami, mi dai qualche conferma? Mi dici tu che Dio ti ha parlato, ma come so io? Mohammed non aveva nessuna conferma. Stessa cosa per la Bhagavad Gita e altri libri. La Bibbia, invece, Dio ripetutamente, quando ha detto qualcosa tramite vari autori, ha dato anche le profezie. Le profezie di corta durata e di lunga durata. C'è un brano, per esempio, dove c'è un re, e che è un re del popolo di Dio, che non stava seguendo Dio, ha creato un altare che non doveva fare, ha istituito sacerdoti che non doveva fare, Dio aveva fatto come fare, e questo è fatto per testa sua, e stava qui per fare un sacrificio su questo altare che aveva fatto lui contro la guida di Dio, che arriva un profeta che Dio ha mandato da lui. E questo profeta dice, così dice l'Eterno, Dio aveva dato lui le parole, su quest'altare saranno bruciate le ossa di questi uomini sacerdoti. No, nel futuro. E ha detto due o tre altre cose. E affinché sappiate che questo è da Dio, quest'altare, che era un pezzo grosso, probabilmente 2 metri per 3 metri, un pezzo grosso, mettevano tori interi sopra per bruciare, questo altare di pietra intera si spaccherà. Allora, non c'era terremoto, niente. Allora, il re dice, arrestatelo! No, questo qui viene a interrompere. E mentre gli dice questo, la sua mano fu afflitta in quell'istante dalla lebbra. Diventava bianco, che era una malattia orribile. E questo re, terrorizzato, non vede la sua mano subito così. E poi, in quel momento, l'altare si spacca. Allora, hanno capito, questo era Dio. Allora il re ha detto, ti prego, prega per me, no? Allora questo profeta ha pregato e la mano è tornata normale. 170 anni più tardi, un re che seguiva Dio è andato a scavato su quelle ossa e le ha bruciato su quell'altare, quello che era rimasto di quei due pezzi. Allora Dio ha dato la profezia immediata per confermare che la profezia futura sarebbe vera. E la Bibbia è piena di profezie, per esempio su Gesù. La Bibbia dà profezie precisissime, che sarebbe nato da una donna senza padre, che sarebbe tradito da un stretto amico per 30 pezzi d'argento, che sarebbe passato l'infanzia in Egitto. Che ha fatto, cioè dettaglio dopo dettaglio dopo dettaglio, che detti nell'arco di 1500 anni, e tutti sono avvenuti perfettamente. Quindi la Bibbia è l'unico libro sacro dove ci sono profezie che vengono adempiute. Numero due, la Bibbia è l'unico libro dove gli autori, tanti, hanno potuto fare i miracoli per confermare, come quello che dice quest'altare adesso si spaccherà e poi si spacca, cioè senza intervento umano, quello è un miracolo. E la Bibbia, gli autori hanno fatto miracoli, di nuovo Dio spiega perché, per dimostrare che non parlavano per conto loro. Quindi la Bibbia è l'unico libro dove ci sono profezie che vengono adempiute, ma non decine, centinaia, e dove ci sono miracoli fatti dagli autori per dimostrare che erano veramente portavoce di Dio. Quindi Dio vuole proteggerci, non vuole che abbiamo una fede campata in aria, piuttosto vuole che abbiamo una fede solida, che andiamo a scoprire, andiamo a scavare, andiamo a informarci, documentare, e poi dice, ah sì, posso affidarmi di quello che dice Dio, questo è Dio che ci parla. Quindi, una storia breve di me, ho fatto due lauree, e la prima era in teologia, dove la maggioranza delle scuole di teologia nel mondo, anche in America, insegnano che la Bibbia non è da Dio. Insegnano che la Bibbia contiene parole di Dio e tante parole non da Dio. Questo è molto diffuso. Quello che noi sentiamo, avete voi sentito, ah, ma è stato manomesso, è stato aggiunto, ma come sappiamo noi, avete sentito questi argomenti. Ci credevo. Cioè, vado all'università, questi professori, pezzi grossi, io un ragazzo giovane, ci credevo. Esco dall'università, laureato, convinto di quella posizione, ma visto che avevo iniziato con le scienze, avevo questa mentalità di scienze, di prove, e uno mi dice, ma quello che ti hanno detto è valido scientificamente? No, Infatti usavano tanti di questi argomenti circolari, se conoscete questo termine. Alla fine, esaminando l'evidenza, ho detto la Bibbia è assolutamente attendibile. Cioè, con le prove, con le conferme, archeologia. Archeologia, ho detto la settimana scorsa di archeologia, come ogni scoperta conferma la Bibbia. Cose che, ah, non era possibile, scoprono un altro, oh, era proprio così. La Bibbia si dimostra valida scientificamente, la Bibbia dichiara che la Terra è un globo. Ma cosa pensavano prima di Galileo della Terra? Che fosse piatto. E lui fu scomunicato perché diceva che era rotondo. La Bibbia, 600 anni prima di Cristo, 2600 anni fa, è scritto in Isaia che la Terra è un globo. Quando ancora gli uomini non capivano, sì, ma Dio ha creato il mondo e ha detto ad Isaia, un profeta, che il mondo è un globo. E quindi, voglio dire, la Bibbia è precisa. Quindi, perché? Perché la Bibbia è quello che Dio si rivela a noi. E abbiamo visto che Dio è sovrano. Abbiamo visto che Dio è potente, assolutamente potente. Abbiamo visto che Dio è assolutamente intelligente. Ha creato tutto e tutte le leggi sulla natura. Ha creato Dio, ha inventato Dio per far coordinare tutto. Gli uomini studiano le leggi della natura. Ognuno studia in un settore. Dio ha creato tutti i settori. Ha creato un mondo estremamente variato, ma il tutto è coordinato. Quindi Dio stra intelligente, quindi Dio sovrano, Dio potente, Dio intelligente, Dio maestoso, maestoso. Pensate alla grandezza della creazione. Il creatore è sempre più grande di quello che crea. Per forza. Ok. Non può creare più grande di se stesso, più maestoso di se stesso, ma pensate a quanto noi restiamo meravigliati di aspetti. Se andate in Giordano, in Medio Oriente, Israele, sono stati ogni posto è diverso. E ogni posto, wow, guarda questo, guarda là, guarda le piante, guarda gli animali, guarda il deserto, guarda il mare, guarda le montagne, guarda le stelle, guarda l'Artico. Ogni cosa è incredibile. Ma chi è questo incredibile qua, maestoso là, maestoso là? E Dio ha creato tutto. Quindi Dio è maestoso. Ma poi abbiamo visto qualcos'altro di Dio. Abbiamo visto qualcosa del cuore di Dio. Ha creato l'uomo, diversi dagli animali. Che cosa era diverso? Chi si ricorda? Giusto. Loro sono intelligenti, bravissimi, Dio ha dato loro una capacità incredibile, nascono con delle capacità che l'uomo deve imparare, ma non hanno lato spirituale e Dio è spirito e Dio ha creato l'uomo di poter avere un rapporto con Dio, che ti dice già qualcosa di Dio. Ha creato l'uomo con uno spirito. Allora, gli uomini sono separati da Dio. Ma in tutto il mondo gli uomini inventano religioni perché capiscono che c'è qualcosa oltre solo la vita fisica. Infatti abbiamo una ragazza da parte nostra, professor Rovigo, ha cominciato a leggere la Bibbia per prima volta nella vita e lei è una scienziata, sta facendo il master's in biochimica. E lei ha detto, io ho sempre creduto all'evoluzione finché non ho cominciato a pensare adesso, ma se ci fosse l'evoluzione, da dove è venuto la coscienza e la moralità? Se siamo solamente materia, che è venuto da una cellula che poi si è sempre più complicato, diventato più complesso, da dove è venuto il nostro fortissimo senso di moralità? Perché diciamo che è sbagliato fare questo? Ma perché? Perché è sbagliato per uno forte di fare quello che vuole con uno debole? Perché è sbagliato? Eppure qual è la società che non ha un senso di moralità? Perché siamo creature spirituali. E Dio ci ha creati così. Ha creato l'uomo di poter avere un rapporto con lui. Questo è incredibile. Ha dato all'uomo degli onori, dei privilegi. Qualcuno si ricorda un grande privilegio che ha dato all'uomo? Di avere il dominio su tutti gli animali sulla terra. non vuol dire su ogni animale, ma su tutte le specie. Infatti, gli uomini tuttora riescono ad estrarre leoni, tigri, elefanti, sai, un po' di tutto. Ha creato un mondo molto buono. Guardate sul foglio adesso. In 2, 8 e 9 abbiamo visto velocemente. 8 e 9. Poi, capitolo 2, serve pagina 3. L'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato, e l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di albero, di alberi, piacevoli a vedersi, e quei frutti erano buoni da mangiare. Allora mi fermo lì. Cosa vediamo lì? Cosa vediamo lì? Dio ha creato questo giardino speciale in mezzo a un mondo tutto buono. Non c'è nessun male ancora. Ma questo giardino è una stra speciale e ha messo l'uomo lì. Cosa vedete lì? Cosa vedete? Cosa? Sì, io vedo un Dio che ha un cuore per questo uomo che non aveva fatto nulla per Dio. E ha creato un giardino pieno di alberi piacevoli a vedere che non serviva. E io vedo lì, wow, questo è proprio amore. Non serviva quello. Quello è il cuore di Dio. È anche tutto buono da mangiare. E in mezzo al giardino vi era anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Andate giù in fondo, 16, in fondo pagine, e l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Ha dato all'uomo un albero in mezzo al giardino e diceva: quello non devi mangiare da quello. E ricordate perché ha messo in mezzo al giardino? Perché non ha lasciato fuori il giardino? Giusto. E si ricordassero, non so, giustissimo, di Dio, che avevano bisogno di Dio, che Dio è la fonte di tutto quello che abbiamo. Dio stesso è la benedizione più grande. E questo comandamento serviva come ricordo. Non era privare. Privare di cosa? Avevano tutto. Avevano tutto, compreso il cuore soddisfatto che il Creatore stesso amava loro. Il Creatore maestoso. Ma qualcuno qui è tifoso di qualche squadra? O grandi tifosi di qualche? O tifosi di qualcuno? Allora, forse non è un buon esempio questo, non so, perché io non sono tifoso. Oppure segui qualche banda, qualche gruppo musicale, con grande piacere. E come sarebbe se quella squadra dicesse: senti, Francesco, abbiamo sentito che tu ci segui da vari anni, vogliamo invitarti di venire con noi per una settimana a un ritiro di squadra, no? E lui sarebbe contento, non lo so. Lo vedresti come privilegio. E sono solo uomini come noi. Eppure sarebbe visto come privilegio. E se uno seguisse un qualche banda musicale e dovesse essere invitato ad andare con loro a un concerto, stare dietro con loro, e uno, wow, venite, tu vieni, nostro ospite, mentre registriamo il prossimo disco, paghiamo noi tutte le spese, tu sei con noi, in studio. Uno direbbe, wow, che privilegio per un altro uomo. Pensate al privilegio di avere comunione con Dio stesso. Gli uomini avevano tutto e l'albero che non dovevano mangiare era per ricordare: certo, vogliamo ubbidire perché Dio è la benedizione. E lì arriviamo, abbiamo visto anche che Dio ha detto in 18, in cima, poi Dio, l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. E Dio ha creato per lui la donna, ha stabilito il matrimonio, andate in fondo fondo, 24, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Dio ha creato Dio il matrimonio e l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. E questo dimostra che cosa? Non la nudità in sé, ma il fatto che non avevano nessuna vergogna, perché erano puri, innocenti, non c'era cattiveria, non c'era nulla da nascondere, non solo fisicamente, non c'era nulla da nascondere in nessun senso. non avevano nulla da nascondere. Noi tutti abbiamo nascosto mille volte. Tutti abbiamo nascosto tutte cose e non vogliamo che certi scoprino questo. O stiamo pensando e uno, cosa stavi pensando? E non vogliamo mica dire. Cosa stavi dicendo? Non vogliamo dire. Non era così. Non c'era nulla. Nulla da nascondere. Che mondo che non possiamo concepire. Possiamo sognare ma non concepire a fondo. Ma adesso, girando la pagina, le cose cominciano a cambiare. Ora, il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, «A Dio veramente hai detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morrete». Allora il serpente disse alla donna, «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male». Fermiamoli. Prima di tutto, chi è questo serpente? Cioè, chi è questo serpente? Allora, il serpente o è letteralmente, o era, parlando tramite un serpente, era Satana. Vi leggo un brano dall'ultimo libro della Bibbia. L'ultimo. Fine del mondo. Così il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra, con lui furono gettati anche i suoi angeli. Satana chi è? Chi è Satana? Satana esiste, ma non è da temere Satana, è da temere Dio, nel senso giusto. Satana era l'angelo più importante. Aveva, spiega questo in un altro libro chiamato Isaia ed Ezechiele nella Bibbia, aveva il privilegio di essere, come si dice, non corpo di guardia, di Dio non ha bisogno, ma proprio nella presenza di Dio, una posizione di grande privilegio, di onore. Lui, creatura, poteva vedere Dio tutti i giorni. Questo è un privilegio. Ma lui non si è accontentato di questo, voleva lui essere adorato. Lui, creatura, voleva i diritti di creatore, ma non era creatore. Non funziona così. E perciò è come un bambino di 3 anni dice papà, non voglio più che tu sia papà, voglio io sia papà, voglio io gestire tutto, voglio io comandare in casa, voglio io fare tutto, va bene, per quanto lui vuole, un 3 anni non è capace, e quello è solo fra un uomo grande e un uomo piccolo, ma noi stiamo parlando fra una creatura e Dio. Perciò Satana è stato scacciato dalla presenza di Dio e c'erano degli altri angeli che lo hanno seguito. E quello è Satana, è quello che noi chiamiamo i demoni. Satana, perciò, odia Dio e odia gli uomini. Ci siamo noi. E vuole, avete sentito quella frase? Satana che seduce tutto il mondo. Che questo viene da Apocalisse. Lui seduce. Cosa vuol dire sedurre? Noi usiamo una donna seduce un uomo, ma cosa vuol dire sedurre qualcuno? Ingannare. Far arrivare ad un posto che ti sembra un posto buono, che ti fa del male. E Satana seduce il mondo, vuole farci non arrivare alla vera benedizione. E qual è la benedizione più grande che l'uomo e la donna avevano? Più grande di tutto. Dominare sugli animali era grande, ma non il più grande. Non avere nessun problema di salute, grandissimo, ma non è più. Avere un giardino fantastico, era bellissimo, ma non era il più grande che l'uomo, creatura, poteva godere in un rapporto stretto, intimo con il creatore di tutto. E Satana vuole farci non avere quello. E allora lui, da questo punto, inizia la sua missione di tenere l'uomo lontano da Dio. Questo è la sua. Satana non ha potere. Il suo potere è la menzogna. La menzogna. La Bibbia dice che una lui viene chiamato il padre della menzogna. Vi faccio una piccola storia. Ricordate i soldati delle forze speciali, che ci sono questi uomini straforti, stracapaci, possono uccidere con le mani, possono uccidere con fucili, possono uccidere, cioè sono stracapaci a uccidere. Allora immaginate un campo di 300 di loro, i più bravi dei bravi, e il loro comandante sta facendo un discorso con loro. E un terrorista travestito come noi loro si butta sul palco e con una pistola di plastica si mette con la pistola a testa del comandante e dice: dite quello che fate, quello che dico io. Allora, 300 uomini armati, lui non è armato, non veramente, 300 uomini, il comandante stesso, un esperto in karate e tutte queste cose, il comandante stesso potrebbe distruggerlo in un istante. Qual è il suo potere? La pistola è finta. La paura, sì, che loro, la menzogna. Se loro credono la menzogna, magari lui ha una bomba finta e lui dice: fate quello che dico, se no tiro la bomba e la uccido, perché per forza lui morirà. Loro credono. Se loro credono la menzogna, fanno tutto quello che dice. La sua potenza, il suo potere sta nella menzogna, se ci cascano. Allora, Satana è chiamato il padre della menzogna e noi vogliamo esaminare come ha cercato di ingannare la donna, con quale tattica. Ok? Allora, ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno aveva fatto e disse alla donna: a Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Allora, scusate, non sembra un po' assurdo come prima tattica? Tutti i giorni mangiavano. Ma scusami, perché dici quello? Lei saprà subito che non è così. Infatti, come risponde lei? Qualcun altro legge, come risponde lì, versetto 2 e 3? Chiunque, ad alta voce. Martina, tu sei chiunque, giusto? Ok. Ok, è giusto quello che lei ha detto? Torniamo indietro una pagina a capitolo 2, versetto 17 in fondo. 16-17. E Simona, leggi 16 e l'Eterno Dio comandò, quello 16-17. Sarebbe 2-16. In fondo pagina 3. Scusate. Ok, allora quello che ha detto lei al serpente, avete visto che c'è una differenza? Qual è la differenza? Ok, Simona, qual era il comandamento? Hai appena letto? Solo 17? Ma 17 poi, parte negativo. Non ne mangiare. E Martina, cosa ha detto la donna? Ha aggiunto qualcosa. Allora, ma come, guardate la tattica di Satana qui. Come? Dio ha detto di non mangiare nessun albero? Cosa stava mettendo in testa della donna, che aveva sempre capito che Dio era la fonte di tutto questo meraviglia che loro godevano tutti i giorni? Cosa stavo mettendo in testa di lei? Giusto. Stavo mettendo in testa il concetto che Dio non vi ama, Dio non vi cura. E lei, invece di dire no, ci cura benissimo, ci è cascata. Quindi si ricorda il comandamento non per quello che era, che era solo un modo di ricordare Dio tutti i giorni, ma comincia a vederlo come più negativo di quello che era. Non era negativo, cominciava a vederlo come se fosse negativa, come regola. Vedete, Satana ha usato una tattica che potremmo dire, ma lei saprà subito che non è così. No, lui voleva piantare un seme di dubbio e lei ci è cascata. E poi lui va avanti, lei dice, e Dio dice, se noi mangiamo o tocchiamo, moriremo. E poi lui, versetto 4, capitolo 3, allora il serpente disse alla donna, due cose. Prima, voi non morrete affatto. Secondo, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Prima cosa. Questo è importantissimo capire. Dio aveva detto, non mangiate da quell'unico albero, perché se mangiate, cosa succederà, Martina? Morirete. E cosa dice il serpente, Satana? Qui. No, non morirete. Mettiamo in parole più semplici. Dio dice, se voi disubbidite a questo che è per il vostro bene, ci sarà una conseguenza bruttissima. E Satana dice, non ci saranno conseguenze. Allora, cosa c'è di diverso oggi? Non succede tutti i giorni. Abbiamo davanti una scelta e sappiamo che quella scelta lì è sbagliata, ma viene l'idea, ma dai, non succederà niente, non questa volta, dai, per una volta cosa vuoi? Chi saprà? Non farà nessun male. Non è mai successo questo a te? Che tu sapevi benissimo che qualcosa era sbagliato, ma ti viene il pensiero, ma non succederà niente. Allora vi dico una cosa, Satana non ha potere, ma lui è permesso di parlare alla nostra mente. Satana è permesso da Dio, perché lui non può fare niente se non è permesso. Satana è permesso di parlare alla nostra mente. Ecco. No, ottima domanda. Perché Dio permette? Allora, perché tutto alla fine... No. Sì, certo. Ok, perché era giusto... Giusto, allora, Dio non è mai l'autore di peccato, assolutamente, eppure il peccato fa parte del suo piano perché dimostra la sua gloria. Noi abbiamo parlato a cena di Faraone, ok? E Dio dice in un altro brano che Dio ha reso grande Faraone, e non è l'unica volta che ha reso grande qualcuno malvagio, proprio per dimostrare la sua potenza e la sua salvezza. E dice, vi leggo un brano, e vi trovo io che non è su quel foglio, che è bellissimo. Gesù Cristo è Dio. Gesù Cristo è diventato uomo. È venuto alla terra per morire sulla croce, per offrire un modo di essere riconciliati con Dio. E allora, ascoltate, questo è incredibile. Capitolo 2, 14, ok? Ok. Parla di quello che Dio ha fatto in Cristo sulla croce, quello che il Padre ha fatto al Figlio. Noi parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero di quello che Dio ha compiuto in Cristo, perché prima della croce nessuno capiva quello che Dio avrebbe fatto, che Dio ha preordinato prima del mondo per la nostra gloria. Quello che Dio ha fatto sulla croce in Cristo aveva prestabilito prima di creare il mondo, prima di giardino. Era tutto stabilito che Gesù diventerebbe uomo per redimere l'uomo dal peccato. Quindi prima di creare il mondo era già stabilito che ci sarebbe stato il peccato. Ma ascoltate prima. Ma nessuno dei dominatori di questo mondo, che è Satana e i suoi demoni, lui è chiamato dominatore del mondo, ha conosciuta questa volontà di Dio. Perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Se Satana avesse saputo quello che Dio avrebbe fatto risuscitando Gesù, non avrebbe messo nel cuore degli uomini di crocifissare Gesù. Quello che sembrerebbe la più grande sconfitta di Dio nel mondo, che il suo figlio sarebbe stato ucciso, scusate, cioè se c'è una vittoria per Satana sarebbe di far morire Gesù, era il piano di Dio. E Satana non sapeva che era il piano di Dio e non sapeva che il terzo giorno Gesù tornerebbe dalla morte, avendo vinto la morte e vinto Satana, perché se avesse saputo non avrebbe fatto crocifiggere Gesù. Allora, Io non riesco a capire la mente di un Dio infinito, ma Dio ci dà qualche piccolo sguardo dentro il suo piano per farci capire che il male Dio usa per il bene, ok? Che solo Dio può fare. Dio, è, infatti nella Bibbia vediamo Giuseppe in Egitto, non so se avete sentito la storia, una storia dove questo tizio viene tradito, odiato dai suoi fratelli, venduto come schiavo, lo portano in Egitto lontano e lui lì va in carcere perché era buono, ma una donna voleva sedurlo. Tutto quando lui arriva in carcere, alla fine Dio lo fa diventare vice faraone e lui salva la vita dei suoi fratelli che dovevano morire di fame. E poi Dio fa sì che loro vengano a vivere là dove lui comanda tutto, in modo che poi diventa il popolo di Israele. Quindi infatti lui dice a loro, voi avete inteso per male quello che avete fatto a me, ma Dio lo intendeva per bene, era il piano di Dio, ha gestito il vostro odio verso di me. Quindi per dire questo, questo è parte del piano di Dio, ok? In modo che non possiamo noi capire tutti i pezzi, ma voi scherzare? Un dottore medico capisce chimicamente, precisamente tutto quello che fa ogni farmaco che prescrive. Le ditte che li costruiscono non capiscono, sanno che fanno quello, ma non riescono sempre a capire il perché. Cioè, con tante prove scoprono che questo insieme di chimici produce quell'effetto, ma non sempre riescono a capire il perché. Chi ha, non so qui, ma abbiamo amici che soffrono epilessia, i crisi epilettici, che i dottori non capiscono tuttora, cioè non capiscono come funziona il cervello a quel punto. Abbiamo vari amici che ne soffrono molto e sono molto informati, e i dottori non capiscono, ma sanno che questi farmaci aiutano. Non capiscono perché aiutano, perché non capiscono perché vengono queste crisi. Dio è Dio, e noi non possiamo capire a fondo come lui si serve del male, ma lui gestisce tutto. Quindi la risposta è, era nel piano di Dio, e infatti porta gloria a Dio e bene agli uomini. Ma Satana dice, non ci saranno conseguenze. E ogni persona in questa stanza, tantissime volte nella vita, ha avuto una scelta e sapeva che quella scelta era sbagliata, ma è venuto il pensiero, ma dai, cosa succederà per una volta? O chi lo saprà? O ma dai, posso recuperare? O cioè, abbiamo tutti avuto questa voce. E Satana dice quello a loro, alla donna. E poi dice un'altra cosa, quel 5, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, ovvero che nel giorno che disubbidite, ma non lo dice così, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E cosa sta dicendo qua? Voi non siete benedetti. Dio ha nascosto da voi la benedizione più grande. Ma se voi non ubbidite a quello comandamento, avrete la vera benedizione. Lui dice, la cosa veramente bella non è quello che avete voi, la cosa veramente bella è quello che Dio non vi sta dando. Ma voi fate come dico io, e nulla di male succederà, e avrete quel bene. E lei si trova davanti una scelta. Mi fido di Dio, o mi fido di questo serpente? Mi fido di Dio che si è dimostrato fedele, che ogni cosa buona che ho mai avuto è venuta da Lui, Lui stesso, conosco il suo carattere. Allora noi non abbiamo quel vantaggio. Di natura noi non conosciamo Dio, abbiamo i nostri idee di Dio, ma non conosciamo Dio. Ma Dio si rivela qui per conoscerlo veramente. Lei conosceva Dio, o mi fido, e lei ha cominciato a valutare, e noi terminiamo stasera a quel punto. Vedremo la prossima volta la scelta, che sappiamo la scelta, ma vogliamo pensare alla scelta che aveva davanti. Doveva decidere, in fin dei conti, a chi mi affido la mia vita. A chi do retta. Devo scegliere, perché o seguo questa via e non mangio da quell'albero e godo tutto quello che ho, oppure dico, eh no, c'è qualcosa di meglio. Non cerco in Dio, cercherò senza di Dio, perché io credo che al di fuori di Dio c'è qualcosa meglio di quello che ho in Dio. Lei doveva scegliere. E noi dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere. mi fido di Dio o mi fido della religione? La religione non è Dio. La religione non è Dio. La religione parla di Dio, ma non è Dio. Mi fido di Dio o mi fido di me stesso? Mi fido di Dio o mi fido di qualche uomo? Mi fido di Dio o mi fido di dei soldi, delle mie capacità? Mi fido di Dio o mi fido degli amici? Avere l'approvazione che tutti mi vedono bene? Mi fido di Dio o mi fido di... Dite quello che volete. Noi scegliamo tutti i giorni e di solito prendiamo una via e camminiamo in quella via, ognuno la sua. Dove pongo, dove fondo la mia vita? E vi dico subito, Dio ci ha dato la Bibbia per farci vedere Lui, per farci capire chi è, per farci capire c'è solo un posto, c'è solo un posto, c'è solo una fonte di vita. C'è solo una fonte che non mi deluderà. Ed è il mio creatore. Vi dico subito, la Bibbia fu scritta. Chiudo con un versetto del Vangelo di Giovanni. Giovanni era uno dei discepoli di Gesù e Dio li ha guidato a scrivere uno dei Vangeli che parla di Gesù e si fa capire che Gesù è Dio. Lui inizia dicendo che primo versetto, Gesù è Dio. Inizia così. E alla fine del suo Vangelo scrive: ora Gesù fece molti altri segni. Nella parola, il Nuovo Testamento fu scritto in greco e c'è una parola, semion, che vuol dire segno, come segno stradale, no? San, vittore o lana. O destra qui, o sinistra, quello è un segno. E la parola per miracolo nel Nuovo Testamento in greco è segno. Perché i miracoli servivano per indicare lui è il Messia, lui è Dio diventato uomo. Colui che fa quello è quello che è sempre stato annunciato nelle profezie. Allora, perché le profezie dicevano quando arriverà Dio sulla terra, per mostrare che Dio farà questo e questo e questo e questo, questi miracoli particolari. E Gesù faceva quei miracoli. Risuscitava i morti, dava vista ai ciechi, faceva sentire i sordi, faceva camminare i paralitici, faceva questi miracoli, ma così moltiplicava cibo. E infatti a un certo punto uno, Giovanni il Battista, che aveva parlato di Gesù in anticipo, era in carcere, stavo per morire, non sapeva quello, e ha mandato i suoi discepoli, che erano permessi di vederlo in carcere, a dire andate da quel Gesù e chiede se lui è il Messia o no. E Gesù, sono venuti questo gruppo dicendo il nostro capo Giovanni, che è in carcere, vuole sapere se tu sei il Cristo o se devi aspettare qualcun altro. E Gesù ha detto venite con me. Non ha detto niente, venite con me. È andato fuori nella folla, ha guarito, ha risuscitato, ha fatto questo e dice tornate a Giovanni, lui conosce le scritture, di a lui quello che avete visto che ho fatto, dite a lui quello che ho fatto. Beato chi non è scandalizzato di me, beato chi dice allora sei Dio venuto alla terra, che tu fai i segni. Comunque Giovanni, non Giovanni Battista, Giovanni l'Apostolo, scrivendo il Vangelo, finisce con queste parole: ora Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli che non sono scritti in questo libro, ma queste sono stati scritti affinché voi che leggete crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate la vera vita nel suo nome. Cioè, la Bibbia serve non per farci essere intellettuali. La Bibbia serve per farci capire lui è veramente il mio creatore. E io non ho vera vita se non ho lui. E se ho lui, ho vera vita. E lo scopo della vita, la Bibbia, non è diventare buoni, perché non possiamo essere buoni. Noi siamo peccatori di natura. Quanti di voi, non alzate le mani perché sarebbe una menzogna, quanti di voi non avete mai fatto del male a qualcuno che amate? Qualche parola cattiva, qualche egoismo. Chi non ha mai fatto male alle persone che ama? E la risposta: abbiamo tutti fatto del male alle persone che amiamo. Perché? Perché dentro di noi c'è il male, fa parte di noi. La religione ci insegna come essere buoni, ma non ci dà il potere di essere buoni. La religione ci insegna come vivere, ma non ci dà il mezzo di poter vivere così veramente. Possiamo fingere, ma non riusciamo veramente a vivere così. Dio ci parla della nostra condizione e ci offre una nuova vita in cui siamo da Lui trasformati. E non è la religione, è conoscere il tuo Creatore. Ha trasformato la mia vita e mi sta cambiando ancora. Ha trasformato il nostro matrimonio e ci sta trasformando ancora. Dio sta facendo una cosa. Noi non stiamo facendo, non siamo noi buoni religiosi. Dio ha iniziato un'opera in noi e offre questa opera a tutti, ma la maggioranza non vogliono. O vogliono vivere per qualcosa di questa vita o vogliono farcela da sé tramite la religione. Dove può dire, ma io mi sono impegnato. Il fatto è che non riesci ad impegnarti appare quello che Dio richiede, perché richiede troppo, ma Lui offre di cambiare il tuo cuore. Quindi, perché sto qui pregando? La Bibbia non è difficile se ti metti con un po' di impegno, ma ti fa capire Dio. Si fa capire Dio e siamo qui per capire chi è Dio e capire la sua offerta. Quindi queste cose, veramente tutto è stato scritto affinché crediate che Gesù è il Cristo. E cosa vuol dire il Cristo? Il Cristo è quello che già da Adamo Dio aveva preannunciato. Infatti la prossima volta arriveremo alla prima profezia che parla di Gesù Cristo. Lì nel giardino di Eden già Dio ha dato una profezia chiaro di Gesù Cristo che sarebbe venuto dopo varie migliaia di anni. E quello è la prossima settimana. Quindi con quello ringrazio Dio e poi abbiamo da andare giù e prendere da bere qualcosa. Voglio fermarmi giustamente a ringraziarti per il privilegio di avere nelle nostre mani, ma tutti hanno una parte della tua parola, io la Bibbia intera, che non è un libro che le religioni hanno fatto, addirittura l'Antico Testamento che viene dai giudei, parla malissimo dei giudei. Proprio parla in termini orribili di loro. E se avessero loro scritto, non avrebbero mica scritto un libro così. Questo è il tuo libro, Padre, ci hai dato per farci conoscerti. Per farci conoscere i nostri bisogni di te, che dipendiamo da te, e che tu sei la vera vita in Cristo Gesù. Ti prego che le verità che abbiamo sentito possano restare nei nostri cuori, che possano farci meditare e riflettere e che possiamo veramente pensare. Ti prego che nei prossimi giorni riconosceremo la voce che dice che non ci saranno conseguenze e che possiamo ricordare quante volte abbiamo dato retta e ci sono state conseguenze. Eppure ancora caschiamo. Ancora crediamo a volte questa voce. Oh Padre, abbiamo bisogno di credere la verità. Ti ringrazio che ci dai questa verità nella tua parola. Quindi ti chiedo di operare tu, che sei Dio, in noi. E ti ringrazio per questo tempo prezioso che ci hai dato e per ogni persona qui. E ti chiedo questo per la tua gloria e per il nostro vero bene. E ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.